Ben ritrovati da Alessandro De Rosa
e da Giovanni Conti.
Eccoci Giovanni, oggi abbiamo intitolato questa puntata Dai labirinti alle lame.
Eh sì, detto così è terribile.
Già, anche perché stavamo parlando di prigionia, le lame, insomma i labirinti. Nessuna delle due sembra così positiva.
Nessuna delle due, però se leggiamo il sottotitolo che abbiamo voluto dare a questa puntata forse qualcosa si capisce meglio. Il viaggio sonoro dal progressive rock al punk.
È già un viaggio che arriva così repentino, ma come si passa in pochi anni dalla complessità visionaria del progressive rock a questa brutalità invece minimale del punk? Questa è una delle domande a cui cercheremo di rispondere oggi e insieme a noi avremo il produttore, pianista e arrangiatore Marco Sabiu, a cui do un benvenuto, ben trovato Marco.
Eccoci, ciao Alessandro, ciao Giovanni, come state?
Qui tutto bene.
Stiamo abbastanza bene e pronti a capire questo percorso.
Assolutamente, ma non sei da solo con noi.
Non sei da solo, caro Marco, abbiamo un giornalista, uno scrittore e un critico musicale di grande valore. Enzo Gentile, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, bentrovati, grazie.
Ciao Enzo, buon piacere.
Ciao.
Bene, è un piacere anche per noi, un grande. Io direi, vi farei ascoltare un pezzettino di musica, giusto per partire, perché nel 73, noi adesso arriviamo al 75, ma nel 73 stava succedendo questa cosa.
Chased amid fusions of wonder, in moments hardly seen forgotten, colored in pastures of chance dancing, these cast spells of challenge, amused but real in thought, we bled from the sea. Dawn of thought transferred through moments of blaze and the searching gut revealing corridors of time provoking memories disjointed but with purpose. Craving penetrations of the links to the self instructor's sharp and tender love as we took to the air a picture of distance. Dawn of our power. Used expression as only to teach the rest to reveal passion, chasing latent corners, and we dance from the ocean. Dawn of love sent within us colors of awakening among the many what to follow. Only tunes of a different age as the links span our endless caresses for the freedom of life.
Già, questi tempi molto wagneriani, tra l'altro, del progressive rock, cioè un grande tempo, una grande introduzione. Il disco originale non iniziava così, questo era The Revealing Signs of God. Qui siamo dentro Tales from Topographic Ocean degli Yes, 1973. Enzo Gentile, partirei da te. Diciamo, le ragioni del progressive rock quali sono?
Beh, innanzitutto lo collochiamo nel tempo, siamo tra la fine degli anni 60 e i primi 70. Superato di slancio l'innamoramento per il rock and roll, e poi per il beat e poi per la psichedelia, ecco che le frontiere si aprono, si allarga molto la rete dell'ascolto e anche dei musicisti che approdano alla cultura rock. E dunque a fine anni 60 cominciano ad arrivare sulle scene anche quei musicisti che si sono impollinati anche con e sono cresciuti con la musica classica. Uno su tutti, che può funzionare da esempio chiarissimo, è la figura di Keith Emerson, tastierista che ha studi classici e che porterà il prog con la formazione triangolare. Non c'è più la chitarra nel progressive rock, ma ci sono le tastiere nelle loro diverse rappresentazioni, quindi pianoforte, organo Hammond e poi sintetizzatori, Moog e quant'altro, insieme a una batteria e un basso. Questa è la formula principe che poi riprenderanno anche gli Yes, loro avranno anche una chitarra ovviamente, ma sostanzialmente il prog potrebbe fare a meno della chitarra elettrica, che era invece appannaggio del rock di Jimi Hendrix, di Eric Clapton e di tanti altri gruppi della California psichedelica. Quindi con questo ingresso di musicisti che portano una linfa ma portano anche un'esperienza, troveremo un suono classicheggiante, magari un po' a talvolta si potrebbe definire pomposo, con molti ghirigori, ma anche con tanta carne al fuoco. Pensiamo, prima dicevo di Emerson, Lake e Palmer, loro portano addirittura un'opera di Mussorgsky, qua in esposizione, sul proscenio del rock. E in questo modo sdoganano un genere che per i giovani dell'epoca, io sono cresciuto con quella musica e poi ci sono tante band di quella area, penso ai King Crimson, ai Genesis, ai Van der Graaf Generator, tutti gruppi che comunque poggiavano le loro basi su una cultura, su una conoscenza e su una capacità strumentale che sicuramente supera di slancio quello dei colleghi che magari negli anni 60 avevano fatto della musica anche un approccio un po' sperimentale o comunque di non esperti, da non addetti ai lavori. Adesso invece cominciano anche a uscire dai conservatori dei musicisti, che poi possono quindi conoscere diversi linguaggi. E il prog, direi, con questi gruppi e poi tanti altri, e ne avremo anche in Italia, perché il prog è anche un fenomeno molto molto italiano, con le caratteristiche ovviamente di un paese che usa la lingua, usa dei testi e dei messaggi che nel prog cominciano a essere ugualmente importanti quanto i suoni, perché sono visionari, sono poetici, vanno per immagini, vanno per allegorie, e questo verrà portato anche nelle copertine. Quindi coi primi anni 70 pensiamo a un genere assolutamente nuovo, anche rivoluzionario rispetto al passato, che va a guardare in molte direzioni, con l'immagine che comincia a essere fondamentale nella diramazione espressiva di una musica.
Marco Sabio, questo è il quadro che ci ha presentato Enzo Gentile, direi un profilo assolutamente storico. Dal fronte di chi come te è un produttore, un pianista e anche un arrangiatore, gli anni 70 eri giovanissimo, però l'eredità di quegli anni è rimasta. Come l'hai vissuta, come la vivi?
Ma allora, intanto mi fa piacere, sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Enzo. Io ho cominciato, ho deciso di fare musica perché vidi Keith Emerson, tra l'altro nel canale svizzero, che allora c'era il canale svizzero, quindi nel 73...
C'è anche adesso, ma non vi arriva più.
Infatti, invece allora arrivava ed era bellissimo. Nel 73, io ho 10 anni, vedo Keith Emerson con gli Emerson Lake and Palmer che suona ed ha un pezzo di Aaron Copland rifatto in maniera rock da loro, e decido di voler fare quel mestiere lì anch'io. Quindi per me gli Emerson Lake & Palmer, io sono cresciuto con Emerson Lake & Palmer, con i King Crimson, che anche quella è stata una band che mi ha sconvolto fin dal primo album del 69 fino a fino ancora, sono ancora operativi ancora oggi. Quindi è vero che i musicisti che facevano prog erano tutti, avevano un manico enorme, perché per suonare quella roba lì non era assolutamente facile. Tra l'altro io, quando studiavo pianoforte, che ho studiato al conservatorio, al diploma portai proprio i quadri di un'esposizione, ovviamente. Portai quello perché l'avevo imparato a memoria, fatto da Emerson Lake & Palmer, e poi ho dovuto ristudiarlo, ovviamente, la versione quella classica, per il pianoforte solo. Quindi è stata una cosa... Ma io in realtà ancora da prima... Quindi sono cresciuto con il prog e quelle band lì, ma anche tutta la parte elettronica, adesso non, sicuramente Enzo lo conosce, Wendy Carlos, che nel 67
come no,
Winston Buck, tutto fatto col sintetizzatore modulare di Robert Moog. Nel 67 lui fa un successo, lei anzi, perché era già stava diventando una lei, fece un successo clamoroso con tutti i pezzi di Bach risuonati e rifatti col sintetizzatore, e da lì è partito un po' la moda del synth. Poi è arrivato già i Beatles avevano usato la prima versione del modulare, e poi Emerson invece lo ha portato sui grandi palchi e l'ha fatto diventare mainstream. Quindi c'è stato solo da imparare da uno come Keith Emerson, senza togliere nulla agli altri grandi tastieristi del prog, da Rick Wakeman a tutti gli altri, insomma. Quindi è stato un momento magico che ho vissuto abbastanza direttamente, perché insomma qualche annetto ce l'ho anch'io.
Poi se posso aggiungere un'altra delle caratteristiche del prog è proprio anche l'allungamento dei brani, dove ci possono essere assoli, virtuosismi, soluzioni anche molto molto personali, che non sono mai fini a se stesse, e quindi brani che durano 8, 10, fino a 20 minuti diventano assolutamente una prassi con cui abituare anche l'ascoltatore a un approccio diverso. Cioè non ci può essere impazienza e l'attesa di un ritornello, di una strofa amici e amica, perché c'è una costruzione, c'è un'architettura dove ad esempio i Pink Floyd, che fanno poi il trasloco dalla psichedelia al prog, sono stati maestri. Sono un po' delle architetture come quelle di Gaudì, che sono sempre in evoluzione, non sono mai concluse, ma hanno comunque una visibilità molto netta.
Assolutamente, con tante sorprese armoniche, cambi di tempo, sempre cose
assolutamente continuiamo tra pochissimo anche a parlare di questi aspetti, no, anche grammaticali e, come dire, musicali. Ma stavi citando Marco Sabbio, ma anche Enzo Gentile, Emerson Lake Palmer. Tra l'altro in quel video lì lui prende un Moog, prende un synth, ci fa delle cose turche, insomma è una cosa pazzesca in quel video lì, mentre sta suonando Mussorgsky. Ma però diciamo, nel giro di pochi anni, stavamo partendo dagli Yes, Rick Wakeman altro tastierista, quell'album lì fu un album di rottura, perché Rick Wakeman voleva fare altro, e perché in un'intervista Rick Wakeman disse: in quel momento lì la musica stava cambiando, noi cercavamo di essere virtuosi, ma arrivava un movimento, qualcosa che non riuscivamo a controllare, quasi una sorta di provocazione, non potevano forse essere più di noi da un punto di vista tecnico, e allora volevano contrastare questo movimento, ed è arrivato il punk. Questo è California Sun. Questa musica arriva dall'America, mentre invece quel progressive rock che ascoltavamo prima arrivava dall'Inghilterra. E qui una sorta di band proto-punk è stata rinominata così. Dal 73 loro erano insieme, qui è nel 75 The Dictators, e questo è California Sun, dei newyorkesi che sognano la California e lo stereotipo del sole californiano per andare in vacanza, ma ovviamente non ne parlano proprio bene in questo testo. Enzo, riparto un attimo da te, Marco, abbi pazienza. È solo provocazione questo punk? Io non ci capisco niente del punk, quindi li vedo sempre con sospetto. Credi alla dimostrazione che aveva fatto l'affermazione di Rick Wakeman? Non ci possono combattere, allora ci confondono con le loro schitarrate un po' matte?
Sì, sicuramente dal punto di vista, dal podio di Rick Wakeman, quella è una lettura corretta. Quello del punk è una specie di Big Bang, il secondo Big Bang nella storia della cultura rock, che cade esattamente 20 anni dopo l'inizio, l'esordio, la nascita del rock and roll. Là era il 54-55, aspettiamo 20 anni, un'altra generazione di mezzo, e parte il punk, che fa ha lo stesso effetto sulle musiche di quel tempo, spazza via gli Elton John, il country rock, la West Coast, anche il prog, perché è una specie di missile che arriva all'interno dell'industria musicale. Quindi cambiano peraltro anche i nomi, perché non si chiamano più con appunto gli Eagles, è una cosa anche carina, no, si chiamano Dictators, si chiamano Dead Kennedys, i Kennedy morti, si chiamano Sex Pistols, i Damned, i dannati, e c'è tutta un florilegio anche nella scelta, no, di come proporsi. Sono brutti, sporchi e cattivi, lo denunciano, non se ne vergognano, dicono che non sanno suonare e suonano per gente che non sa ascoltare, e quindi siamo un po' tutti alla pari. Sul palcoscenico possono arrivare sputi, bottiglie, pomodori marci, cioè è tutto ammesso. Sono borchiati, si trafiggono le guance con gli spilloni, cioè vale tutto e il contrario di tutto, ed è tutto sommato anche una liberazione, no? Perché fornisci a chi ha voglia di fare un palcoscenico, uno spazio, e cominciano a uscire anche dischi, quindi materiali che poi rimarranno nella storia, non sono solamente esercitazioni estemporanee. E su questo poi escono anche dei film, ce ne sono due sui Sex Pistols fondamentali, perché c'è un decalogo in cui si spiega quali sono i modi per istituire e costruire la grande truffa del rock and roll, che è la loro. I Sex Pistols sono una grande truffa ordita in maniera geniale da un manager spregiudicato, che però lascia un'impronta indelebile nella musica, ma anche poi nel modo di comportarsi dei giovani dell'epoca e dei loro nipotini.
Io vorrei entrare un po' in un tema un po' spinoso, lo dico.
Vabbè, ma qui siamo intanto in clima di panca, quindi Giovanni, vale tutto.
E cioè siamo partiti dai musicisti del progressive rock e siamo arrivati al punk. E in questo percorso, dal punto di vista qualitativo del musicista, della preparazione del musicista, dicevi prima tu, Marco, ti sei, come dire, convertito a un certo tipo di musica, ma stavi studiando in conservatorio. È fondamentale un certo tipo di preparazione per qualunque tipo di musica poi si affronti nella professione. Ecco, guardando questa grande parabola che attraversa diversi decenni, cosa possiamo dire a proposito della qualità della musica, al di là dello stile, e alla qualità del musicista, Enzo?
Beh, ci sono sicuramente delle novità proprio nell'approccio. Io penso ai Ramones, ad esempio, che è un'altra di quelle band che cambiano la marcia proprio al suono. Sono newyorkesi, non sono assolutamente fratelli, anche se si chiamano tutti Didi, Joey, Johnny Ramones, è come se fosse una grande famiglia. Hanno una divisa. Hanno un'impronta e i pezzi non durano mai più di 2 minuti. Ecco un'altra differenza stratosferica con le musiche di cui parlavamo prima, no? Là c'è una dilatazione perché c'è il bisogno di entrare, no, qui invece è il cazzotto è veloce, non ha tanta corsa. E quindi ecco che il punk è un fenomeno metropolitano, delle aree anche depresse o comunque più problematiche, dove ci sono scontri sociali, ci sono convivenze difficili, e dove il gesto atletico non esiste, esiste proprio una fiamma che brucia, no? D'altronde anche molte canzoni rilanciano proprio questo tipo di slogan, no? Cioè non c'è nessun mistero, è tutto molto molto comprensibile e fatto anche per essere urticante nella musica punk.
Già, Marco, invece cosa ne pensi? Da un punto di vista strumentale, tu che ti eri formato e avevi portato al conservatorio che è influenzato da Emerson, Lake e Palmer, come ti sei trovato? Quando è arrivato questo movimento in Italia, te lo ricordi quando era? Proprio anche una memoria personale.
No, me lo ricordo, io mi ricordo, avevo 14 anni, nel 77 arrivano i Sex Pistols anche qua in Italia e rimango assolutamente folgorato da questa violenza, da questa ribellione. Poi comunque, come prima nominato anche Enzo, non dimentichiamoci che dietro Sex Pistols c'era un grandissimo Malcolm McLaren, che era un grandissimo business manager, che lavorava anche con Kathleen Hamonet, quindi nel mondo della moda, quindi ha lanciato un po', ha usato il punk per creare una moda che poi ha funzionato alla grandissima. Strumentalmente io sì, devo dire che all'inizio non mi piaceva, quando uscì nel 77 io venivo da tutta un'altra cosa, quindi poi dopo però col tempo, con la maturazione, adesso come adesso posso sicuramente apprezzare un disco dei Sex Pistols, ma più che altro per la crudità, per il messaggio che arriva, per quella ribellione che manca un po' dai palcoscenici adesso, perché insomma adesso siamo tutti un po' omologati con le stesse. Ci vorrebbe adesso una nuova ondata di punk, inventarsi una forma di nuovo punk, chissà, magari ci sarà qualcuno che
vedrà. Curioso, tu senti la necessità del punk, riprendiamo proprio da qui, saranno i Genesis a portarci nel prossimo blocco, prossimo capitolo.
Grandi Genesis.
anche nel testo, no? Ho fatto questa entrata a gamba tesa, hai visto come dall'assolo di chitarra di Steve Hackett, chitarrista del Progressive, è entrato subito i Ramones, che dir si voglia. Ma anche nel testo sentiamo: non so cosa voglio, non so dove vado, non so chi sono, però lo voglio adesso, lo voglio subito e te lo urlo in faccia. Ecco, questo è un po' il senso. Intanto ci scrive anche Stefano da Imola, pensate, e ci scrive: emblematica la copertina di Popster Rockstar, che sull'onda del punk sfotteva i grandi del prog chiamandoli cadaveri eccellenti. Quindi
è un mito.
Salutiamo Stefano da Imola.
Grazie Stefano.
E ritorneremo a Imola tra poco, ma dicevo, qui abbiamo ascoltato questo gruppo che diciamo conclama il passaggio del punk. Stavamo parlando degli aspetti musicali, degli aspetti socioculturali. Marco Sabbio stava parlando anche di Malcolm McLaren, che tra l'altro sarà uno degli ospiti che avremo quest'estate nel ciclo radiofonico con Charlie Rapino, che si chiama proprio, sarà la nona puntata, questo ve lo voglio dire, anche grande. Se i personaggi in cerca d'autore sono solo 5, e con Charlie abbiamo fatto proprio un lavoro sulla discografia, sui grandi discografici, e partirà il 27 giugno, in pomeriggio, insomma, quindi
17
giugno.
Bello. No, alle
17, scusami, il 27 giugno alle 17. No, lo dicevo perché in questa serie con Charlie Rapino, che è un grande veterano dell'industria discografica, e tra l'altro si lega anche a Marco Sabbio, perché insieme erano i Rapino Brothers, che hanno prodotto tantissima musica, si parlerà anche un pochino di loro, bei tempi. Dicevo, questo salto discografico è anche un salto di supporto, perché di supporto discografico, perché pensiamo che noi veniamo dal 45 giri che viene sdoganato negli anni 60, no? Enzo, non so. Qui andiamo sul 33 giri. Ricordo anche Ennio Morricone che diceva: quando scrivevo per gli arrangiamenti per il 33 giri era diverso che per il 45 giri, perché nel 33 giri potevo lavorare su un tempo più lungo. E quindi c'è anche un cambio dell'industria discografica che impone queste mode, questi cambiamenti, o no?
Sì, e cambia poi anche il modello live, perché i concerti dei Ramones che io ho visto mentre erano appena usciti, i Sex Pistols non arriveranno mai in Italia durante la loro prima edizione, arriveranno poi in una delle tante rifondazioni successive, ma erano già un po' invecchiati, imbolsiti, facevano musica per il lucro, questo era un altro dei loro
sì.
Ma i Ramones facevano un concerto di 40 minuti con 20 pezzi e poi non ne avevano più, erano esaurito il repertorio, quindi anche dal vivo, oltre alle zuffe sotto il palco, agli insulti più sanguinosi rivolti dalla platea, e c'era anche proprio un modo di esprimere, cioè non si annunciavano i titoli dei pezzi, i nomi dei musicisti, cioè era qualcosa di molto molto selvaggio, selvatico. Però l'industria discografica si allinea, si sintonizza molto rapidamente a quel tipo di atmosfera, perché capisce che è un serbatoio quello dei giovani che non hanno fino a quel momento ancora comprato musica, non sono ancora associati a un genere, a una moda, la possibilità di comprare dischi, di vestire e di attrezzarsi un po' come dei punk. Ecco, a differenza del prog, il punk che arriva in Italia, diciamo, è molto molto sfumato, se pensiamo che il gruppo che più si ricorda è quello dei Decibel di Enrico Ruggeri, era molto molto all'acqua di rosa, ecco, rispetto ai colleghi internazionali.
Ma secondo voi, da un punto di vista così di pancia, che cosa, in diciamo molto brevemente, proprio un aggettivo, un nome, un pronome, non lo so, scegliete voi, a che cosa si lega questa rivoluzione punk? È un grido di libertà, è un grido di protesta, è un'inclusione del diverso? Marco Sabbio.
Rabbia e insolenza.
Ecco. Rabbia e insolenza, esatto, Enzo Gentile, per Marco Sabbio.
Esatto. Rabbia, incazzatura e voglia di spaccare tutto.
E voglia di spaccare tutto. Giovanni, tu
no,
cos'è?
Stavo riflettendo, ancora sono lento, sulla definizione data da Enzo. Rabbia, la rabbia si può comprendere. Si possono anche trovare delle giustificazioni. L'insolenza, entriamo in un campo come dire, più difficile da comprendere, non so se siete d'accordo.
Beh, insolenza la intendo come sfrontatezza, come assolutamente non c'è assolutamente bisogno di rispondere a nessuno,
non guardiamo in faccia a nessuno
che sia, esatto, e quindi tutto ci è permesso, perché noi siamo da un'altra sponda. Se ci fosse una terza sponda, saremmo sulla terza. Quindi questo è il grido di allarme che lanciano i punk tutti intorno ai 20 anni, in quella seconda metà dei 70, dove esplode, è un falò quello che arriva sul mercato, e poi non ci sono né radio né televisione ad amplificare quel tipo, che non venivano ospitati ovviamente, ma c'è il passaparola di tanti ragazzi in giro per gli Stati Uniti, l'Inghilterra e anche in Italia, la Francia, che hanno proprio desiderio di cavalcare un'onda nuova, diversa.
È già un'onda nuova, diversa. La rabbia, no? Stavo pensando nella catena dei sentimenti. La rabbia viene dopo, secondo la Bhagavad Gita, alla paura. La paura che qualcosa non cambi più, forse. Chissà cosa è successo in quegli anni 70. Però io devo dirvi la verità, a me questo grido così forte non mi ha mai convinto, perché l'ho sentito come un grido già perdente, nel senso che non possiamo più dire la nostra e lo gridiamo. Mi sembra un grido rassegnato, che invece di rivoluzionare, in fondo... forse ci ha incatenato ancora di più. Oggi il tema della mia puntata qua di Montmartre è prigionia, e il punk ci ha reso più prigionieri o meno prigionieri. A me piacevano i sogni del progressive rock, lo voglio dire così.
Che lo dici?
Però ci uniamo tranquillamente.
L'ho buttata lì così. Ah, tra l'altro qui da Imola oggi è un fioccare di messaggi: la fine dell'utopia freak 68ina che sfocia nel no future. Sempre il nostro Stefano da Imola, condividiamo diversi...
Stefano, prossimamente sarai ospite in trasmissione.
Qui dobbiamo ovviamente concludere, purtroppo, ma ci lasciamo con un pezzo incredibile, che è un pochino, diciamo, secondo me un po' la sintesi tra il grande virtuosismo strumentale e il punk. E andiamo sui Police, e questo pezzo è Roxanne. Io ringrazio e saluto Enzo Gentile.
God Save the Queen, potremmo salutarci con quella che fu una canzone simbolo manifesta dei Sex Pistols.
Perfetto. Ebbene, allora con questo manifesto salutiamo anche Marco Sabio per essere stato con noi, lo ringraziamo.
Ciao ragazzi, grazie di tutto.
A presto.
Arrivederci, grazie.
Rocks! You don't have to put on the red light. Those days are over. To the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.